deve passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E siamo qui con qualche minuto di ritardo, ma non è colpa nostra, con la Zanzara, numero verde 800 24 00 24, messaggio sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Andiamo subito con i titoli del TG2.
Due studentesse 14 anni di Roma in gita scolastica sull'isola di Ventotene sono morte nel crollo di una parete rocciosa, la disperazione delle famiglie. 50 parlamentari con il presidente della Camera, ma 75 ex Alleanza Nazionale firmano un documento per rafforzare il partito. Berlusconi riunisce i coordinatori. Dalle 12 di oggi è stato riaperto l'intero spazio aereo italiano, migliora anche la situazione nel resto d'Europa, ma non finiscono i disagi per i passeggeri. Strage di Erba, confermata in appello la condanna all'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, accusati dell'omicidio di 4 persone.
Onda, su onda, il mare mi porterà alla deriva, balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda,
insomma, alla fine si è fatta una corrente. Una corrente all'interno del PDL, un dissenso, e però un dissenso organizzato. Ditemi voi se si capisce qualcosa. Sì, si capisce naturalmente che c'è un dissenso, che c'è una minoranza, ma sono formule politiche, uno pensava, no? Terminate, finite. Invece no, sentite cosa ci aveva annunciato ieri sera Carmelo Briguglio, uno dei finiani.
Ad oggi mi sembra molto più probabile la costituzione di un'area che esercita le sue funzioni di minoranza interna. Significherebbe che pretenderemmo, come giusto, la discussione interna tema per tema senza presupporre che automaticamente sia, diciamo, condiviso da tutto il partito.
Ancora Briguglio ieri sera.
Qualora le colombe non riusciranno, insomma, a ricomporre questo quadro, non sarebbe traumatico che nel centrodestra ci fossero due soggetti politici di centrodestra. Li abbiamo avuti, erano Forza Italia e Alleanza Nazionale, non è che è una grandissima novità, legati da un patto di coalizione che garantiscono il sostegno al governo per tutta la legislatura.
E poi altro tema, polemiche, oltre a quello di Saviano di cui parleremo più avanti, polemiche per un'intervista di Renzo Bossi a Vanity Fair. In realtà Renzo Bossi ha detto e ripetuto le stesse cose che aveva detto a noi qualche giorno fa, cioè a lui del tricolore per esempio non frega nulla, lo pensa che sia una cosa vecchia di 50 anni fa, e poi la nazionale non farà il tifo per l'Italia ai mondiali, sentite.
Secondo me è una bandiera che oggi però non identifica un sentimento forte che poteva esserci magari 30 anni fa. Oggi non è così.
Lei tifa per l'Italia, mondiale ti farà o no?
Io onestamente non so neanche qualificazioni o qualificazioni, perché non seguo. Non ho mai guardato i campionati del mondo, dico la verità. Sfiderò il CT della nazionale italiana a fare una sfida Padania-Italia-San Siro, perché no? Ma io la farei anche. So se il CT della nazionale accetterà l'invito di fare questa sfida.
Cosa ha detto esattamente Renzo Bossi? Il tricolore è un sentimento di 50 anni fa. 18.47 800 24 0024 per chiamarci. Mario Borghezio, buonasera.
Buonasera e buona Padania a tutti.
La Padania proprio cade a fagiolo in questo discorso, caro Borghezio. Lei tifa, tiferà per l'Italia oppure ha nel cuore solamente la Padania? Sto parlando dei mondiali, perché Renzo Bossi prima a Radio 24, poi ha ripetuto a Vanity Fair le stesse cose, e oggi ci sono polemiche su questa frase: io non tiferò Italia mondiale. Lei tiferà Italia o no?
Ma io tiferei molto più volentieri Padania, però in mancanza della Padania si potrebbe anche esaminare l'idea di tifare per, per i nostri. Io non sono
esaminare l'idea, Borghezio, non mi faccia il diplomatico, esaminare l'idea, o uno tifa per l'Italia o
no, bisogna vedere cosa ci presentano in campo, se ci presentano come fa la Francia una squadra di marocchini con la maglia francese, beh certo non mi entusiasmerebbe.
Per esempio, mi faccio un esempio, cioè se convocassero Balotelli, che marocchino non è, per esempio.
No, se il problema è quello, il problema si pone quando la configurazione generale è quella di una composizione tutta multietnica, se si tratta di un giocatore.
Ho capito, ma l'Italia non ha mai avuto una composizione multietnica, mi scusi,
Ecco, no, se ci fosse una situazione di questo genere, io non ti farei certamente per la squadra nazionale.
Per esempio, verità, faccio un esempio, Borghezio.
Ma io le dico con molta chiarezza, a me della nazionale non me ne frega assolutamente niente.
Ma a lei non gli frega niente della nazionale italiana o in generale del calcio?
No, diciamo specificatamente anche della nazionale, non credo, non faccio parte di quelli che si entusiasmano o muoiono di gioia se la
Però lei nazionale... ha detto una cosa, se la nazionale fosse composta di marocchini, cioè se fosse una nazione multietnica, proprio non ci penserebbe nemmeno lontanamente.
No, appunto, il rischio ormai è quello, perché la Francia è vicina e quindi chi lo sa che magari se non quest'anno, il prossimo anno, nei prossimi mondiali, ci volessero proporre una situazione di questo genere.
Ma una situazione, per esempio le faccio un solo esempio, perché è l'unica possibilità che vedo. Lippi chiama Balotelli, lei che fa? È contento o no? La Padania era contenta?
No, io sarei indifferente alla presenza di un giocatore di colore, di uno sportivo
che è italiano, peraltro.
Sì, italiano. Mentre mi preoccuperebbe molto e mi darebbe un enorme fastidio se ci fosse una rappresentanza del paese al quale appartengo, anche se naturalmente il mio cuore batte per la Padania, che avesse un carattere multietnico e non fosse più identificato.
Ma faccio un esempio, però, che ne so, e gli oriundi, per esempio, c'è Camoranesi che è un oriundo. Cioè
gli oriundi sono italiani, sono gente oriundi, vuol dire appunto gente che è nata in altri territori, ma è da famiglie italiane. Io ho un enorme favore verso l'inserimento degli oriundi, che se sono di origine italiana, se quindi appartengono alla nostra identità, anche etnica.
Invece?
In una compagine nazionale non deve aver posto chi non rappresenta questo, se non eccezionalmente. Le eccezioni confermano la regola, ma la nazionale dovrebbe rispecchiare. La nazionale padana non sarà multietnica, questo glielo dico.
Ma questo già non lo è multietnica.
Non lo sarà mai. La nazionale padana sarà padana.
Padana.
E per questo io ti farò molto più volentieri per la nazionale padana.
Anche adesso ti fa più volentieri per la padana.
Non partecipa ancora ai mondiali, però partecipa.
Beh, i mondiali delle nazioni non riconosciute. Come
e quello
dice.
È molto importante, perché guarda, il mondo è bello perché è vario, è fatto di nazioni senza Stato. Chi l'avrebbe detto 10 anni fa che la Lituania, l'Estonia, la Lettonia sarebbero diventate nazioni indipendenti e anche membri dell'Unione Europea?
Cioè, anche lei ha come sogno, che è quello di Renzo Bossi, di un incontro Padania-Italia?
Beh, non sarebbe male. Io preferirei Padania-Germania, insomma, con squadre più serie, più importanti.
Addirittura, certo. Borghezio. E poi, l'Italia è campione del mondo, insomma.
Padania, guardi, non sarebbe mica escluso. Rappresentiamo solo con 3 regioni il 38% del PIL, potremmo anche rappresentare qualcosa in campo sportivo.
Senta, Renzo Bossi, che sembra essere un molto giovane, per carità.
Ma lui è molto esperto, a differenza mia, di sport.
No, adesso... Lasciamo perdere lo sport, però Renzo Bossi è uno che partecipa anche ai vertici con Berlusconi, per cui non è proprio, no, anche se è molto giovane.
Beh, va lì per imparare,
lei dice,
certo.
Lo porta per imparare,
ma
il papà.
Mi sembra evidente, e fa molto bene, perché certamente si impara più lì che allo stadio.
Ah, su questo non ci piove. Cosa deve imparare? Tutto, la politica, le cose.
Ma la politica si impara, imparo anch'io, che ho compiuto già e attraversato i 60.
Figuriamoci.
Imparo ogni giorno, ma chi ha la fortuna di poter partecipare silenziosamente a questi incontri e a tutto da imparare, è una grande fortuna avere una scuola di questo genere, è una grande fortuna essere figlio di Bossi, perché la migliore scuola c'è.
Anche lei vorrebbe essere figlio di Bossi?
Ma io mi accontento di essere figlio di mio padre.
Meno male, già questo è un passo avanti. Senta, Borghezio, però le voglio chiedere una cosa. Bossi Junior ha detto anche che il tricolore è una roba vecchia di 50 anni, ora la Lega col tricolore non ha un gran rapporto. Io mi ricordo delle frasi molto forti di Bossi, anche sue delle frasi, bruceremo il tricolore.
No, cioè... io non sono mai stato...
Mi sa di sì,
No, guardi, non ci sono...
non... ci mette la mano sul fuoco, non ha mai detto bruceremo il tricolore,
bruceremo neanche da parlare. Qualche frase, diciamo così, non entusiasta per il tricolore, sì.
Cioè, tipo?
Ma vede, sa perché non l'ho detta? Io sono notoriamente secessionista, quindi si figura, a me piace la bandiera della Padania. Tricolore rappresenta anche per molti padani,
sì.
E per le memorie storiche, per i propri parenti, sì, magari, sì. Le guerre, momenti anche esaltanti. Chi ha fatto il servizio militare, io l'ho fatto, sono uno dei pochi politici che l'ha fatto, e quindi ho giurato anch'io fedeltà, eccetera. E mi sono
ma
in
direbbe,
quel momento
direbbe,
la bandiera,
d'accordo,
che vivo la bandiera italiana.
Ma direbbe,
io,
come Renzo Bossi, che il tricolore
ragazzo
è una roba vecchia di 50 anni fa. Così ha detto Renzo Bossi. Ha ragione o torto, secondo lei?
Ma questo è evidente, e soprattutto è
come evidente, allora è vero, anche per lei il tricolore è una roba vecchia di 50 anni fa.
Ma questo, che sia vecchia di 50 anni, anzi veramente di 150,
un po' di più, insomma,
è molto vero. E non è per questo, però, che noi poniamo dei problemi sulla bandiera. Il problema è che rappresenta un'unione, un'unità che è stata fatta.
Però
male.
L'inno italiano me lo canta Borghezio, lo sa?
Io non sono molto intonato, però canto molto più volentieri Va pensiero.
No, l'inno italiano, Va pensiero l'abbiamo già mandato, però lei, siccome è cittadino italiano, non è cittadino padano, lei è cittadino italiano.
Io sono legalmente cittadino.
Cioè, sul passaporto c'è scritto Repubblica Italiana, sul passaporto, non è che ha fatto mettere pure il timbro della Padania.
No, veramente,
no?
Il mio passaporto c'è scritto Unione Europea, però potrebbe...
Vabbè, c'è anche Repubblica Italiana, però.
Sì, però è l'Unione Europea che l'ha rilasciata, l'autorità che l'ha...
No, veramente l'ha rilasciata la prefettura italiana, Borghezio?
No, il mio passaporto è un passaporto...
Ah, perché lei ha il passaporto, quello di parlamentare europeo?
Dell'Unione Europea.
Vabbè,
sì.
Ho capito, però, che c'entra?
E quindi, però, insomma, se vado...
La prima strofa dell'inno italiano, come fa?
La prima strofa dell'inno italiano, questo sì, è molto vecchia.
Ma come fa? Come fa?
Io adesso non mi ricordo la prima strofa. Comunque, Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'Emno di Scipio.
Ma la canti pure, Fratelli d'Italia.
Ma sa, già non mi piace l'inizio, perché...
Perché
sembra...
no?
Ma sa, questo Fratelli, e sappiamo benissimo che cosa c'era, è stata la carboneria, queste sette, eccetera. Tutto.
Vabbè, lei
c'ha
questa teoria un po'...
Un giro un po' culto, eccetera. Non è stato il popolo, questo non è stata...
Vabbè, Borghezio, lei non farà il tifo come Renzo Bossi, non farà il tifo per l'Italia, questo l'abbiamo capito.
No, io non faccio il tifo per la nazionale, perché non me ne frega niente della nazionale italiana, capisci? Questo è... Poi se vince sono contento, c'è entusiasmo nelle strade, magari si incassa anche qualche soldino. Turisti,
che lei che si incassa in generale, lei.
No, il paese,
il paese
contenti,
certo.
Ma se c'è un numero notevole di miei concittadini, anche padani, che entusiasmano per la nazionale, io sono più contento di loro, è un sentimento che li lega, crea anche...
Cioè, lei per esempio non è autore di quel coro, di questo coro qua,
no,
per esempio?
Le dico una cosa.
No, lei non è autore di questo coro qua?
Sono l'autore, ma parecchie volte l'ho gridato anch'io. Noi
aspetti.
Con orgoglio identitario.
Beh, c'è anche un bruciamo il tricolore. Lei non c'è.
Sono intemperanze giovanili, che sa.
Vabbè, dunque lei là.
Come?
Mi sa che c'è anche lei là in mezzo.
No, io bruciamo il tricolore.
Non l'ha mai detto.
Non, almeno non,
va bene,
Borghezio, non è mia abitudine, ma non è necessario.
No, certo,
non
certo.
Non è necessario mancare.
La ringrazio, il giornale radio. Grazie, grazie. Siamo qui con la Zanzara, 19 800 24 00 24 il numero di telefono per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire i titoli del TG3.
Parlamentari Confini che avverte: non lascio e non taccio, si apre una fase nuova e Berlusconi deve accettare il dissenso. Berlusconi riunisce i vertici PDL e Lega a Palazzo Grazioli, 75 parlamentari ex AN si schierano fedeli al partito che abbiamo fondato. Erano in gita scolastica, due 14enni sono morte per una frana di rocce su una spiaggia di Ventotene, un'altra è rimasta ferita. Svolta la Fiat, Montezemolo lascia la presidenza, John Elkann la decisione alla vigilia del nuovo piano industriale, vola il titolo in borsa. Riprendono a singhiozzo i voli in Europa, molti aeroporti restano chiusi, ancora disagi per i viaggiatori, la nuvola del vulcano domani sull'Italia. confermata in appello la condanna all'ergastolo per Lorinda e Rosa Romano, l'abbraccio dei due dopo la lettura della sentenza. Littizzetto single senza freni nel film Matrimonio e disastri, bloccata dalla nuvola, dice: noi siamo a piedi, ma i poveri islandesi che fine hanno fatto?
E andiamo a sentire anche Sky TG24.
Nel PDL nasce la corrente di Fini, non starò zitto, dice, e Berlusconi accetta il dissenso.
75 ex DN si smarcano con un documento, il PDL scelta irreversibile.
Fiat si cambia, Montezemolo lascia la presidenza a John Elkann, titolo alle stelle in borsa.
Frana un costone di tufo a Ventotene, uccise due ragazzine in gita.
Strage di Erba, confermato in appello l'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi.
Il vulcano e il caos nei cieli, in Italia apertura totale ai voli, Europa divisa a metà.
Processo Parmalat, Tanzi chiede perdono ai consumatori, sono un uomo solo, dice.
Intercettazioni sufficienti, gravi indizi di reato, per il PD un passo avanti ma non basta.
Inter, giorno da Champions, semifinale di andata contro il Barcellona di Messi.
Giovedì l'Hard Day, Pino Daniele ospite d'onore alla Geo Music Live.
Onda, più onda, il mare mi porterà.
È scattata dunque la corrente di Gianfranco Fini, la corrente organizzata, il dissenso organizzato. Non starò zitto, dice Gianfranco Fini. A me risulta che da quando è presidente della Camera, a ogni comunicata, a ogni parola di Berlusconi è sempre seguita una parola di Fini, per cui non starò zitto, non si capisce bene cosa significa. Comunque Bossi, anzi Berlusconi ieri l'ha detta abbastanza chiaramente, Bossi è il mio unico, il nostro unico alleato.
Bossi è l'alleato, è l'unico alleato che abbiamo, che ha sempre dimostrato saggezza, acutezza politica e assoluta lealtà. Quindi che Dio ce lo conservi e sono sicuro che ce lo conserverà.
Insieme a lui!
Ma mi veniva una vecchia espressione dispregiativa che Antonio Gramsci usò nei confronti del vecchio PSI, un circo Barnum. Ecco, quello che non è ipotizzabile è che passata questa fase, che troverà giovedì una sua sede di confronto, il PDL diventi un circo Barnum.
No,
per cui
Fabrizio,
ogni giorno leggiamo 50 dichiarazioni di questo o di quell'altro, tra l'altro molto spesso con posizioni politiche estremamente stravaganti.
La corrente organizzata, ancora Cicchitto, San Berlusconi, il partito carismatico, il leader carismatico, e meno male che ce l'abbiamo, dice Cicchitto.
Tutti lo sapevano, è un partito con una leadership carismatica e fortuna che ce l'abbiamo. La sinistra che non ha un leader carismatico, vedete che cambia leader ogni 3 mesi e in che situazione sta. E il peso di questa leadership carismatica l'abbiamo vista anche in questa campagna elettorale, dove probabilmente a Roma senza lista, se non fosse sceso in campo San Berlusconi, avremmo avuto maggiori difficoltà di quelle che abbiamo avuto.
Ancora un po' di Lega, perché dicevo del problemino col tricolore che hanno diversi dirigenti leghisti. Renzo Bossi oggi in un'intervista diffusa, anticipata dal numero di Vanity Fair, dice: a me del tricolore non me ne frega niente, non tiferò per l'Italia ai mondiali, il tricolore è un simbolo vecchio. In realtà non è la prima volta, come sapete, che dirigenti leghisti si imbattono nel tricolore. Pochi minuti fa Borghezio ai nostri microfoni ha detto: il tricolore anche per me è una roba, insomma, superata, antica. Io personalmente sono un grande difensore del tricolore, anche un grande patriota se volete, ma lasciamo perdere quello che penso io. Bossi, il tricolore al cesso in un famoso comizio a Venezia.
Non c'è più amore, è inutile il tricolore, lo metta al cesso, signora!
Sulle sue orme Renzo Bossi, dicevamo, l'intervista a Vanity Fair in realtà anticipata a Radio 24 qualche giorno fa, lo dobbiamo dire, noi non ce ne frega niente di anticipare le cose, eccetera, però quello che è giusto, le stesse cose che ha detto Vanity Fair le aveva dette qui a Radio 24, soprattutto sul tricolore e sul suo sogno, cioè Italia versus Padania.
Secondo me è una bandiera che oggi però non identifica un sentimento forte che poteva esserci magari
7 anni fa, oggi non è così.
Lei tifa per l'Italia, mondiale, tiferà o no?
Io onestamente non so neanche qualificazioni o qualificazioni perché non seguo. Non ho mai guardato i campionati del mondo, dico la verità. Sfiderò il CT della nazionale italiana a fare una sfida Padania Italia San Siro, perché no? Ma io la farei anche, so se il CT della nazionale accetterà l'invito di fare questa sfida.
E questo era Renzo Bossi alla fine di marzo, poco meno di un mese fa, a Radio 24, 800 24 00 24. Tornando alla vicenda di Fini, uno dei maître à penser finiani, si chiama Filippo Rossi ed è il direttore di Fare Futuro, la rivista sul web della Fondazione Fare Futuro, dice che dovremo capire qualcosa di più su quello che vuole Fini ascoltando una canzone di Gaber sulla libertà, questa.
La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Io invece applico queste cose che per me sono incomprensibili alla politica, cosa c'entra una canzone di Gaber, ma lasciamo perdere, magari sono io che non ci arrivo ai livelli degli amici di Fare Futuro. La libertà e partecipazione, vabbè. E io la applico alla nostra discussione di ieri sulla vicenda di Saviano, perché ci hanno inondato di proteste, di mail, eccetera, di dissenso, soprattutto per aver ospitato Massimiliano Parenti, che oggi viene trattato come uno che non conta nulla, siccome non è un nome famoso. Il Fatto gli dedica un trafiletto, Il Fatto Quotidiano, dicendo: ma chi è questo Parente che si permette di criticare Saviano? Ieri da noi questo diceva a proposito di Saviano Parente.
Per quanto riguarda la realtà e la realisticità, preferivo la camorra a Gomorra. Siccome c'è tutta una retorica sulla narrativa realistica, neorealistica, che fa presa sulla realtà, io ho sempre sostenuto che la letteratura non è questo, la letteratura è altro.
Vorrei essere libero come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà.
Berlusconi ha detto una minchiata, quell'altro gli poteva rispondere, Saviano gli poteva rispondere dicendo: ma ha detto una minchiata, non sono d'accordo.
Non è neanche il volo di un moscone.
Eccoci qui, 19.33, 800 24 00 24. Allora, Giuseppe da Milano, buonasera. Giuseppe, buonasera. Mi sente? Buonasera, dica.
È da Roma.
Veramente. Da Roma, bene, va bene lo stesso. Per carità.
Io volevo intervenire sulla faccenda di ieri di Brunetta.
Sì.
Praticamente, mi corregga se sbaglio, Brunetta ha detto che non ha letto Gomorra, corretto?
Sì.
Corretto, bene. Poi ha detto che lui si informa sulle cose di mafia e di Camorra seguendo un giornalista di Sky, corretto?
Sì,
pure
Paolo Chiariello, sì.
Esatto. Poi ha detto che dice le stesse cose di Saviano. Ora, se Brunetta non legge le cose di Saviano, come fa a dire che Chiariello...
No, non ha detto questo, mi scusi, non ha detto...
No, se sentiamo, se risentiamo...
Non ha detto che dice le stesse cose di Saviano. Io non sto difendendo Brunetta, non me ne frega niente di difendere Brunetta, sto dicendo che se lei vuole, come dire, completare il suo ragionamento, deve partire però da un qualcosa che sia reale. Brunetta ha detto
io vorrei semplicemente esprimere il concetto che se una persona deve fare delle affermazioni, delle considerazioni su uno scrittore, qualcuno che ha scritto delle cose,
certo,
che chi le chiama romanzo, chi le chiama verità,
va bene.
Insomma, deve quantomeno leggerle.
Deve almeno averle lette. E su questo le do ragione. Se uno non ha letto Saviano, non può dire.
Non sa nemmeno dove si trova Casal di Principe. Quindi parlare di divismo, non divismo, Brunetta non lo sa che vita fa Roberto Saviano. Non lo sa.
No, ma Giuseppe, io le do ragione. Però mi scusi un attimo, sì. Giuseppe. Distinguiamo le cose. Allora, Brunetta, quando dice non ho letto Saviano, si dovrebbe fermare lì. Punto. Dopodiché fa delle considerazioni. Fa delle considerazioni che riguardano il personaggio Saviano. Quelle si possono fare a prescindere dalla lettura di Comorra o no?
Sì, ma dice le stesse cose.
No, non ha detto questo, dice le stesse cose. Non credo l'abbia detto.
E comunque, ascoltare la
no, ma adesso lo riascoltiamo, non è un problema, Giuseppe. Se l'avesse detto, io non me lo ricordo, ma mi posso sbagliare. Se l'avesse detto, probabilmente Brunetta fa riferimento a quello che Saviano poi ha scritto. Perché, ripeto, Saviano non è che ha scritto solamente Comorra, poi è anni che scrive su Repubblica articoli anche sulla Camorra, su Casal di Principe, eccetera, eccetera. Per cui non è che l'unica produzione di Saviano sia quella. Evidentemente Brunetta fa riferimento a cose che Saviano scrive su Repubblica. E quelle credo, spero le abbia lette, almeno quelle. Comunque resti con me che abbiamo...
Non ha approfondito.
No, ma resti con me che abbiamo una registrazione, così possiamo capire tutto. Sentiamo.
Lei l'ha letto Gomorra? Sicuramente sì.
No, non l'ho letto sinceramente, anche perché per una semplice ragione, io ho seguito in tutti questi anni un bravissimo giornalista di Sky che raccontava prima di Saviano le stesse cose che ha raccontato Saviano. E allora mi sento informato da questo bravissimo giornalista di Sky.
Beh, naturalmente ha ragione lei, Giuseppe. Allora, le dico subito che ha ragione lei. Però
questa cosa, guardi, io poi insomma i suoi collaboratori gliel'avranno detto, ho scritto una mail proprio per
No. Il punto è un altro.
Allora, certe affermazioni, sì. Soprattutto una persona che riveste una carica di ministro,
dovrebbe fare
molta attenzione. Attenzione, queste sono persone che scrivono le leggi che poi vengono applicate alla nostra vita.
Sì, no, Giuseppe, ripeto, io le do ragione sul fatto che Brunetta ha pronunciato quelle frasi, naturalmente, Paolo Chiariello scrive le stesse cose prima, ha scritto le stesse cose prima che le scrivesse Saviano. Adesso non so se il riferimento è a Gomorra come romanzo oppure alle cose che poi Saviano ha scritto sui giornali, eccetera, eccetera. Però siccome si parlava di Gomorra, evidentemente il riferimento è quello. Sa, il problema è che Gomorra non si ha mai il coraggio di dire non l'ho letto. Tutti quanti dicono l'abbiamo letto, in realtà c'è chi l'ha letto una parte, c'è chi ha letto 10 pagine, chi ne ha lette 20, chi ne ha lette 50, chi ne ha lette 200, chi l'ha letto magari e ci ha messo un po' di tempo, magari Brunetta non l'ha letto, però ne ha sentito parlare, ha letto qualche articolo di Saviano. Comunque, stando alla interpretazione autentica, anzi al riascolto di quello che ha detto Brunetta, effettivamente è come sostiene lei, Giuseppe. La ringrazio.
Grazie a lei, buonasera.
Luca da Milano.
Sì, buonasera, salve.
Dica.
Dunque, il mio intervento, intanto dico semplicemente che mi sento assolutamente italiano, benché il ragazzo lì della redazione mi abbia detto guarda che è molto importante che dica che lei forse è l'unico che è d'accordo con il pensiero di Renzo.
Ma io non so perché l'abbiano spinta a dire una cosa, qui non si spinge, non si spinge nessuno a dire nulla, per cui...
No, nel senso no, effettivamente io mi sono presentato così. Il punto fondamentale è che il mio pensiero è che la bandiera è semplicemente un simbolo, poi ovviamente i valori vanno tradotti in realtà, perché io onestamente da milanese abito, lavoro a Milano eccetera, ho un certo tipo di comportamento, probabilmente questo comportamento può anche non essere lo stesso del resto degli italiani, non per questo io mi debba sentire diverso dagli italiani, però le persone che fanno trincea dietro una bandiera ed effettivamente poi non si comportano come italiani, quello non va bene, quindi secondo me appunta a ragione Bossi o Renzo Bossi o Bossi addirittura, l'ha detto anche lui, ad attestare il fatto che effettivamente i valori di una volta adesso in questo momento non ci sono più, ed è vero.
Ma che significa? Sarà vero per lui, Luca, oppure per lei?
No, è vero anche per me, cioè, perché i valori
non ho capito, secondo lei la bandiera d'Italia secondo lei non è più un valore, come dice Renzo Bossi?
No, un valore vecchio. Certo che lo è un valore, ma deve essere trasformato in realtà. Capisce?
Sì, ma non c'è bisogno di essere che sia trasformato in realtà. La bandiera è qualcosa che unisce la nazione, la bandiera è un sentimento, la bandiera...
Ma è troppo facile, vede, è troppo facile dire siamo uniti durante una partita di calcio perché c'è la bandiera italiana.
No, ma non è
italiana.
Solo una questione di partita di calcio, Luca. Non è...
Comunque, questo è il mio pensiero, volevo comunicarvelo. Tutto
va bene, d'accordo, la ringrazio. Grazie, Davide da Bergamo, buonasera.
Buonasera. Ecco, sì, intanto la ringrazio per quella splendida intervista a Borghezio che è stato un attimo di di comicità di assoluto livello, e mi volevo attaccare a quello per rientrare sulla polemica riguardante Fini, nel senso che trovo in questo momento molto più diciamo opportunista da parte della Lega, diciamo fino a questo punto è stato molto più opportunista da parte della Lega rimanere in una coalizione che annoverasse anche Fini, quindi sto un po' ribaltando il problema sulla Lega, che l'opportunismo di Fini in questo momento, che mi sembra molto ragionevolmente voglia ritagliarsi la sua autonomia. Oggi hanno firmato in 74 e diciamo ha sancito una...
No, oggi hanno firmato in 74 contro Fini, quelli per Fini hanno firmato in 50. So che è difficile capire queste alchimie della politica, Davide, però in 50 erano con Fini, poi ci sono 74 ex AN che hanno firmato un altro documento che non è esplicitamente contro Fini, ma è come se lo fosse, per cui
la cosa... Sì, ecco, no, dicevo, a prescindere dal numero...
Cioè, siamo
diciamo
a due
che...
documenti firmati oggi, pensi un po' alla follia della politica e all'incomprensibilità, ecco, totale per gli elettori, non solo di centrodestra, ma in generale per i cittadini. Abbiamo 50 persone che hanno firmato un documento pro Fini e 74 ex AN che hanno firmato un documento che non è formalmente contro Fini, ma è come se lo fosse. Questa è la...
Tutto questo
all'interno del PDL. Poi, come se non bastasse, c'è un vertice adesso, un vertice a Palazzo Grazioli, PDL e Lega, da cui sono uscite fuori alcune frasi. Non credo che sia una cosa che si può ipotizzare, non ha alcun senso, cioè la corrente di Fini, per cui c'è una chiusura sull'ipotesi corrente, però per creare una corrente non ci vuole il permesso di Berlusconi, dunque questa corrente si creerà.
No, certo, io ecco invece la cosa la trovo piuttosto ragionevole e devo dire l'ho trovata anche ampiamente prevedibile, no? Che mi riesce difficile capire lo stupore, a parte naturalmente tra i supporters del partito del Popolo delle Libertà, che a fronte di una vittoria insomma se la sono un po', come dire, non se la sono potuta godere, ma facendo eccezione di queste persone non sono ancora riuscito a trovare un buon motivo per cui Fini sarebbe dovuto, a fronte delle ulteriori divergenze, penso per esempio a Calderoli che in maniera
mi scusi un attimo Davide, lei non ha capito da tutte le discussioni, interviste di questi giorni, non ha capito il motivo per cui Fini vuole fare la sua corrente, così?
No, io non ho capito il motivo per cui sarebbe dovuto rimanere, è questo. Io tra l'altro sono un elettore
secondo lei doveva essere più coraggioso e doveva uscire subito? Come li suggerisce peraltro?
No, mi aspettavo che sarebbe uscito, a dire la verità adesso è stata un po' deludente diciamo questa via di mezzo della dissidenza interna che effettivamente non si capisce cosa sia.
Beh, insomma, la dissidenza però interna non, e la corrente riesco... interna sono due cose fantastiche dal punto di vista.
Sì, assolutamente.
Cioè,
sì,
fantastiche nel senso di grottesche, diciamo, secondo me, detto con tutto il rispetto però.
Certo.
Grazie. Umberto da Genova, buonasera.
Buonasera, complimenti cruciali per la trasmissione.
Dica.
Sì, volevo intervenire sull'aspetto della polemica Saviano-Berlusconi. Fondamentalmente credo che anche questa volta sia stato effettuato un grosso polverone, la classica tempesta nel bicchiere d'acqua, perché se ascoltiamo precisamente le parole del Premier, premetto, anzi per inciso non sono un berlusconiano, però mi è sembrato eclatante in questo caso l'evidenza. Assolutamente non affronta una polemica contro Saviano, effettivamente dice che se è vero che la mafia italiana è la sesta del mondo, poi fondamentalmente viene pubblicizzata in maniera ipertrofica e non vengono pubblicizzati tanti altri aspetti positivi e anche la lotta alla mafia. Se avete il pezzo possiamo sentirlo, tant'è vero che ho avuto l'impressione che ci fosse proprio un inciso quasi sussurrato.
È così, cioè è un inciso, effettivamente non è una cosa contro Saviano, poi successivamente Repubblica e Saviano hanno trasformato questa cosa in una sorta di attacco personale del Premier a Saviano, cosa che non è, c'è stato quello che sappiamo, cioè l'intervento di Marina Berlusconi su Repubblica, sì, la controrisposta di Saviano, adesso voci che parlano di un divorzio tra Mondadori e Saviano, eccetera, eccetera, una richiesta di chiarimenti da parte dello stesso Saviano nei confronti di Mondadori. Dunque, secondo lei il Premier è stato frainteso? Sì, può darsi pure che sia così, Umberto, però il problema è un altro. La questione della mafia come sesta al mondo è una cosa che gli ha suggerito Luca Iosi, che Luca Iosi ha suggerito a Berlusconi. Ma insomma, francamente non mi pare un grandissimo argomento. E poi ripeto, il Presidente del Consiglio che affronta i temi delle fiction e dei romanzi inchieste, perché poi sono due cose diverse, insomma, non mi sembra una grande cosa, chi se ne frega, insomma. Allora, Berlusconi è fatto così e interviene su qualsiasi cosa. Filippo Facci, buonasera.
Buonasera a tutti.
Tra l'altro, sulla questione di Saviano è intervenuto oggi lo stesso Fini. Pensate un po', durante il suo discorso davanti ai 50, erano 50 in tutto, 36 deputati e 14 senatori dissenzienti, chiamiamoli così, Fini ha detto: come si fa a dire che Saviano con il suo libro ha incrementato la camorra? Come si fa a essere d'accordo? Ora, il problema è che Berlusconi, almeno secondo me, non ha detto che Saviano con il suo libro ha incrementato la camorra. Ha detto che alcuni libri, alcune fiction, eccetera, eccetera, confondendo un po', lo ha scritto anche Facci nei giorni scorsi, fiction e in realtà inchieste, danno un'immagine negativa dell'Italia, eccetera, eccetera. Che ne pensi di tutta questa vicenda che riguarda Mondadori, Camorra, Saviano, Gomorra?
Ma penso più o meno quello che ho scritto, cioè, in effetti, come precisavi, la frase in origine è una frase addirittura di Giovanni Falcone pronunciata in un'intervista televisiva del 92, che quando gli chiesero se poteva parlare, insomma, appunto, di questa mafia italiana, la mafia più potente del mondo, lui rispose: no, mi dispiace signorina, ma siamo solamente settimi, il punto è che la nostra mafia è però l'unica che gode di letteratura. Ecco, diciamo, la traduzione di questa frase è riferita al fatto che, insomma, in effetti ne abbiamo fatta tanta di letteratura sulla mafia, è diventata quella frase di Berlusconi, che però ha avuto, secondo me, una declinazione sbagliata, nel senso vero, secondo me, ripeto, per quanto attiene all'esempio numero uno che ha fatto lui, cioè parlando della piovra, che in sostanza che cos'è? È una vera fiction dove, insomma, la mafia, il rapporto della mafia con la politica viene, anche per necessità di copione, insomma, spalmato all'inverosimile, contribuendo, insomma, a far sì che il nostro paese venga identificato in un certo modo ora e per sempre, come nel cinema e nel resto. Però Saviano è un'altra cosa, perché, cioè, confondere Gomorra e Saviano, insomma, con la piovra, eccetera, significa anzitutto confondere la mafia con la camorra, quando il merito principale di Gomorra, che non è fiction, anche se si chiama inchiesta fiction e ha inserito degli elementi di fiction nel suo libro, che io, parentesi, vi ascoltavo prima, ho letto tutto.
Dunque sbaglia Brunetta quando dice: non ho letto Saviano, però giudica Saviano il divismo, eccetera?
Beh, paradossalmente dovrei dire che non lo so, perché non ho letto le inchieste del suo amico giornalista, però cosa che lui non fa, però, e quindi mi viene da dire che secondo me sbaglia, perché Gomorra è un libro che ha rivelato, se non altro in termini anche quantitativi, delle cose che non si sapevano. Punto e basta. E le dimensioni del fenomeno Camorra, che la maggior parte degli italiani continuava a considerare una specie di mafia in sedicesima, cioè di serie B, lui l'ha raccontata, ha fatto un'attività di divulgazione, l'ha saputo fare con un'inchiesta, perché alla fine ha fatto un libro inchiesta, e quindi c'è. Non è letteratura, è purtroppo la verità. Poi, ecco, l'uso che se ne fa è un altro discorso.
Dunque, Berlusconi ha detto una minchiata quel giorno, si può dire?
Ha detto, la prima parte è giusta, quella specifica, ha fatto l'esempio sbagliato, per poi su Gomorra e su Saviano...
Ecco, la reazione di Saviano è la...
Mi è sembrata un pochino sopra le righe, anche quella, per cui mi sorge il sospetto, che è solo un sospetto, ripeto, non è altro... che possa esserci sotto una cosa per la quale, insomma, gli fanno pressione da una vita, che è quella appunto di lasciare la Mondadori vissuta come la casa editrice del demonio.
Sì, alcuni suoi amici gli mettono molta pressione su questo.
Se lui
vorrà
approfittarne, ha trovato la scusa formidabile per farlo, anche se sotto non ne ha motivo.
Allora, Raffaele Cantone, che è un autore Mondadori e anche un magistrato, questa mattina ad Alessandro Milan ha detto che Saviano ha ragione ad arrabbiarsi. Sentiamo prima questo.
Ha ben ragione Saviano di arrabbiarsi quando qualcuno dice queste cose, perché io, che mi capita di rivederlo, di sentirlo, di stare insieme, vorrei veramente invitare chi critica su questo aspetto a fare un giorno della vita che fa Saviano. Non dimentichiamo, Saviano ha 30 anni, Saviano non è un magistrato, non è un poliziotto, non ha neanche la dimestichezza nei rapporti con le forze dell'ordine, ed è una limitazione pesantissima alla sua vita privata. Quindi,
e poi dice anche: non lasci Mondadori. Sentiamo.
Io, ovviamente, nel mio piccolo e senza nessun paragone, ho pubblicato un libro con la Mondadori e sono contentissimo di questa esperienza. Non ho trovato nessun tipo di censura e anzi ho trovato una grandissima professionalità, e se avrò la possibilità continuerò a pubblicare per la Mondadori. Ciò detto, io anzi chiederei a Saviano di restare con la Mondadori, perché se la grande operazione di Saviano è stato quello di non essere un intellettuale organico, e tutto sommato il fatto di pubblicare per una casa editrice così anche multiforme dal punto di vista ideologico manterrebbe il carattere non organico della posizione di Saviano, che è un bene per tutti, perché l'antimafia non deve essere di destra e di sinistra, è una precondizione.
Beh, interessante questa cosa di Cantone, l'ultima, no Filippo?
Sì, no, ma assolutamente, ma cioè io trovo in realtà abbastanza allucinante il fatto che solo che se ne parli, non perché perché sia assurda l'idea di lasciare la Mondadori o qualsiasi casa editrice, ma perché alla fine è una questione puramente ideologica. Cioè, oggi, che Berlusconi c'entri con la Mondadori, intesa come Mondadori Libri, insomma, penso che...
Vabbè, è una cosa fuori dal mondo.
Non... Ma io non so neanche se... abbiamo appurato una cosa. Oltre a Brunetta, Berlusconi non sa un accidente di chi è Saviano. Manco so se sapesse che l'editava Mondadori a questo punto. A meno che i guadagni, ecco, magari fossero stati così elevati che magari l'ha saputo per quello.
Qualcuno parla addirittura, oggi c'è un articolo sul Libero di Francesco Borgonovo, su una cosa quasi organizzata per dare ancora più risalto a Gomorra. Ma insomma, credo che sia anche questa fanta...
Beh, no, ecco, questo nasceva dal fatto, tra l'altro ero lì mentre appunto...
Sì.
Nasce da una mia idea quell'articolo. Quando si notava che c'era una pagina di Repubblica, non mi ricordo in quale giorno, che veramente sembrava...
Sì, con Marina Berlusconi, Roberto Saviano e la pubblicità sotto.
E la pubblicità sotto neanche il più... Cioè, proprio da geni del marketing, se fosse vero.
Però quello che dice Cantone forse è vero. Per mantenere la sua... così, questo suo essere trasversale, piace un po' a tutti, a sinistra e a destra, è meglio che resti in Mondadori o no?
Lo è, nel senso che altrimenti è come un giornalista, insomma, di sinistra che scriva sull'Unità, si perde nel brodo di chi sostiene cose analoghe alle sue, e quindi non contamina le persone a cui potrebbe far cambiare idea, ed è la ragione per cui a me piace magari sui giornali di centrodestra scrivere delle cose talvolta difformi. Se questo però diventa un forte condizionamento, allora non va più bene, non credo sia il caso di Saviano.
Allora, più volte Filippo Facci ha espresso delle posizioni o comunque delle idee vicine a quelle dell'attuale Presidente della Camera. Sull'idea di creare, io sono molto critico, gli ascoltatori lo sanno, Filippo lo sa, abbiamo parlato prima, io all'idea della creazione di una corrente organizzata, insomma, sono molto scettico, nonché e penso anche che sia incomprensibile per tutti. Ho confrontato queste idee con gli ascoltatori in questi giorni e devo dirti che il 90% delle persone non capiscono nemmeno il significato di corrente. Per carità, poi si parla di corrente, ma si parla di un gruppo che esprime le proprie idee, non è che sia molto diverso. Tu che dici?
Io non la penso così, nel senso che a me corrente è una parola che non mi fa orrore, così come non me la fa congresso, non me la fa collegio e tutta una serie di cose legate al cosiddetto partito con la P maiuscola. Mi sembra che molte delle critiche fatte a Fini e molte delle critiche fatte a quelli che ora sono i suoi antagonisti siano processi alle intenzioni, perché vanno, insomma, sempre a dire che in fin dei conti c'è sempre solo una questione di poltrone, eccetera. Quello che mi limito a dire in termini molto generici è che il partito più grande del dopoguerra, qual è il PDL, è semplicemente impensabile che non abbia una quantità di sfumature, correnti se necessario, ma comunque diversificazioni che assommino una quantità di persone che hanno una identità e magari una cultura di questa identità che secondo me addirittura è superiore a quella che c'è nel centro-sinistra. Nell'attuale PDL non c'è un cavolo da fare, non c'è questa struttura per evidenziare né l'assenso né il dissenso.
Dunque c'è bisogno di fare una corrente.
Ma insomma, se non c'è bisogno, non so se si debba essere per forza una corrente, ma qualcosa nel momento in cui esiste solo il capo assoluto e una serie di, perché questo è il mio pensiero, cortigiani che attorno a lui ritengono di dover parlare, nominati per lista, neanche eletti propriamente, i quali sostengono che a ogni piè sospinto il popolo lo vuole, solo perché 10 minuti prima Berlusconi gli ha detto che cosa ha intenzione di fare, su temi che magari manco comparivano, anzi quasi mai, nel programma elettorale, allora mi viene da dire che cos'è, è l'oligarchia se non la monarchia. Dov'è il luogo fisico dove si esprimono questi dissensi? Non è un congresso perché sa di vecchia politica, non è la corrente perché sa di vecchia politica, non è niente alla fine perché... ogni tanto si dice nel PDL, ma che problema c'è? Se ne discute, no? Se ne discute, ma non si discutono accidenti. Bah. Nel PDL non c'è questa discussione, non c'è il luogo fisico, non ci sono delle linee che vengono
decise. Su tanti argomenti ci sono state delle mediazioni, penso ad argomenti di attualità che sono arrivati alla Camera, delle modifiche anche di alcuni provvedimenti per volontà, non dico di Finiani, ma anche di altre componenti cattoliche, meno cattoliche, quando magari si trattava di altri temi. Io penso che alla fine certamente in un partito carismatico è più complicato perché c'è la figura di una persona che dovrebbe decidere in teoria tutto e in realtà poi non è così, ma io penso che ci sia dietro la posizione di Fini, l'ho ripetuto più volte, semplicemente uno sgomitare e un tramare per ottenere qualcosa che adesso...
Lo so, ma è quello che dicevo prima, la questione del processo alle intenzioni, a me interessa molto di più ciò che rappresenta la lotta di Fini in questo momento di Fini, a me di Fini sinceramente non me ne frega niente, mi interessa che il PDL però, così com'è, è un partito plebiscitario, con delle populista. Lo si vuole così, non è che ha il progetto per cui chiede i voti, ma chiede i voti per elaborare un progetto che cambia di continuo, perché c'è Silvio, meno male che Silvio c'è, meno male che Tremonti c'è, beh insomma c'è anche Fini, c'è un sacco di gente, ecco, dovrebbe poter contare da qualche parte.
Grazie a Filippo Facci. Prego. Andiamo direi con Francesco da Roma.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera, senta, no, volevo semplicemente fare un intervento su Saviano, considerando anche che io sono nato in quelle zone
sì. Di
Saviano, ho vissuto molto delle storie che lui racconta e che io non ho letto e non ho visto neanche il film, ma non per, come dire, per snobbo, per snobbare Saviano, ma assolutamente, ma proprio perché sono situazioni che fanno paura, per cui preferisco non leggerle e non vederle, un po' le ho vissute. E secondo me l'effetto che ha prodotto Saviano con il suo libro e il film è talmente importante come presa di coscienza da parte dei cittadini che va oltre diciamo la cattiva figura che avrebbe fatto l'Italia a livello internazionale, è molto più importante, voglio dire,
quello che è scattato che rispetto a una possibile immagine rovinata da Gomorra, di cui peraltro non si ha contezza. Siamo qui alle 21 minuti e andiamo subito con il TG5.
Tragica gita scolastica a Ventotene, crolla un costone di tufo, muoiono due ragazze, due studenti feriti, uno è grave. Avrei voluto ci fosse mio nonno, così John Elkann, nuovo presidente Fiat. Montezemolo, azienda forte, traghettamento concluso e il titolo vola. Con una cinquantina di parlamentari nasce la corrente di Fini nel partito per rafforzarlo. Documento di 76 ex DAN, tra cui Gasparri, La Russa, Matteoli e Alemanno. PDL scelta giusta e irreversibile. Da Berlusconi i coordinatori. Scontro tra due treni in una stazione a nord di Roma. 120 feriti, nessuno grave. La bassa velocità ha evitato un disastro. Ergastolo confermato per Olindo Romano e Rosa Bazzi, due persone crudeli, colpevoli della strage di Erba. Si ricomincia a volare, riaperto l'intero spazio aereo italiano, ma una nuova nube minaccia la Gran Bretagna. Rachel Welch, Sofia Loren, Kim Basinger, Shannon Stone, belle per sempre. L'età avanza, ma il fascino non tramonta.
E siamo qui, e dove andiamo? Direi di andare a TG1.
Svolta ai vertici Fiat, Montezemolo lascia, John Elkann alla presidenza, in borsa il titolo guadagna il 9%. Fini, premier accetti dissenso, in 57 firmano documento, ma 75 ex AN prendono distanze. Berlusconi, corrente interna non ha senso, riaprono i cieli d'Italia, aerei e treni verso normalità, in Europa riparte metà dei voli, arriva seconda nube di cenere. crolla a Massicciata nell'isola di Ventotene, muoiono due studentesse di una scuola romana in gita, l'orrore dei testimoni. Processo per la strage di Erba, Corte d'Appello di Milano conferma l'ergastolo per i coniugi Rosa e Olindo Romano. Creatività e tendenze, stanze d'albergo arredate con opere d'arte, al posto dell'oro gioielli di legno e pelle di pesce. Multato Totti, 20.000 euro per i pollici all'ingiù al termine di Lazio-Roma, Champions League, tra poco su Rai 1, Inter-Barcellona.
Fulvio da Como, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io intervenivo semplicemente così per raccontarle una cosa molto, molto banale, se vuole. Io questa sera rientravo dal lavoro come tutte le sere e ho avuto l'opportunità di ascoltare la sua intervista al signor Borghezio.
Sì.
E questa intervista, veramente, ascoltando le parole di questo signore, mi hanno messo veramente una grande tristezza nel cuore e nell'anima, perché così pensavo, no? Con tutti i problemi che abbiamo, io lavoro nell'ambito commerciale, l'economia oggi come oggi è quella che è, se queste sono le persone di livello che ci devono rappresentare e che devono servire per poterci, diciamo, far uscire da questo periodo difficile, ragazzi, siamo messi proprio male, povera Italia.
Insomma, Borghezio non ha compiti di risolvere le questioni del paese.
Sicuramente, ma penso che faccia riferimento ad un'area politica ben precisa che ci governi da qualche
sì,
tempo.
Sì, ma non ha incarichi ministeriali, è un europarlamentare della Lega con posizioni sui generis, noi l'abbiamo chiamato per... così sull'onda delle dichiarazioni oggi di Vanity Fair del figlio di Bossi, Renzo Bossi, sull'Italia e sul tricolore.
Beh, anche questo mi sembra proprio.
Magari è questo che l'ha messa tristezza, il contenuto di queste parole.
Io penso che il contenuto delle parole siano veramente tristi e che certa stampa, voglio dire Vanity Fair non mi sembra proprio l'ultima così pubblicazione del nostro paese, abbia spazio per pubblicare un'intervista a Renzo Bossi.
Ma guardi, non vedo cosa ci sia di male per nell'intervistare Renzo Bossi, abbia pazienza, è il figlio di Bossi, di un personaggio molto conosciuto in Italia e che conta molto, è stato appena eletto da consigliere regionale della Lombardia, è chiaramente una di quelle persone da intervistare. Il meccanismo del giornalismo funziona in questo modo, Fulvio, poi lei può pensare più importante intervistare Profumo e non Bossi, può darsi che sia così naturalmente, però c'è spazio per interviste, per giornali che pubblicano interviste a Profumo, adesso ho fatto solo un esempio, e giornali che invece pubblicano interviste a Renzo Bossi. Qual è il problema?
No, ma non è nessun problema, lei ha perfettamente ragione, soltanto che ribadisco il concetto di prima, poi alla fine le parole che si dicono, secondo me, lasciano qualcosa nella gente che le ascolta, che le legge, per cui a me ha lasciato questo senso.
No, niente, va benissimo,
volevo semplicemente esplicitarlo.
Registriamo volentieri il suo senso di disagio di fronte, il suo disagio di fronte alle parole di Borghezio. Grazie. Francesca da Varese. Francesca, pronto?
Pronto, sì, buonasera.
Buonasera.
Ascolti, io premetto che sono fortemente anti-berlusconiana.
Sì, non è necessario premetterlo, Francesca. Non è necessario premetterlo, insomma, se ne
no,
può fare a meno.
Ritengo che sia...
Anche di essere berlusconiana è inutile ammettere, è inutile premetterlo. Comunque,
io sono,
come vuole.
Io sono felice di avere questa consapevolezza.
Ognuno ha le sue felicità.
Ok. Ritengo che sia un mio preciso dovere boicottare tutto quello che promana da Berlusconi.
Va bene, insomma, partiamo bene, non guarda Mediaset, va bene. Insomma.
Non guardo Mediaset,
se ne faranno una ragione.
Cerco di evitare, almeno, evito ogni tipo di contaminazione con tutto quello che riguarda il magico mondo di
ecco,
Dino.
Per esempio, lei dice, qualsiasi tipo di contaminazione. Beh, è complicato, non è facile.
Ecco, e naturalmente non compro libri editi da Mondadori. E per questo ritengo
è difficile,
che Italiano l'ho sempre sostenuto.
E come ha fatto allora a leggere?
Come personaggio mi piace.
Come ha fatto a leggere Gomorra? L'ha letto Gomorra?
No, non l'ho letto Gomorra.
Perché di Mondadori?
Non ne so niente di Gomorra.
Però Francesca, è complicato.
Sono come Brunetta, mi informo da altre parti.
Certo, senta Francesca, scusi un attimo, ferma lì.
No, ritengo che Saviano
un attimo solo, mi fa dire una cosa, poi se vuole fare un monologo lo può pure fare. Vivere senza essere contaminati da Berlusconi oggi in Italia è un po' complicato, eh?
Ma ce la si fa? Pensi che io ho rotto rapporti di amicizia ultra decennali con persone che so per certo aver votato per il centrodestra.
Ah, non è nemmeno sicura che abbiano votato.
Che le ritengo persone che non mi possono dare assolutamente niente.
Anche quelli che hanno votato, non solo col mondo Berlusconi,
sì,
anche
sì,
quelli.
Guardi, ho rotto dei rapporti di amicizia decennali perché ritengo diciamo di abdicare al buon senso, a fare un certo.
Però mi scusi, vivere
mi parli poi dei leghisti.
No, per carità. Vivere con questa ossessione, lei a Francesca, mi scusi un attimo. Lei mi deve fare fare.
Voglio rubare.
No, ma lei mi deve far parlare, però altrimenti dove andiamo? Allora, Francesca, io però vivere. No, sono incuriosito da questa cosa, capito? Vivere a Varese, in particolare a Varese. Con questa. Con questa ossessione, dico, perché poi alla fine è un'ossessione, un
ma
po'.
Ma che ossessione? No, è proprio il contrario.
È il contrario, vabbè, scusi, questo è un mio giudizio. Ho sbagliato.
E non volersi farsi ossessionare, perché quelli vivono unicamente ossessionando.
Certo, vabbè, insomma, con questa. Con vivere a Varese senza farsi contaminare, come lei dice, dal mondo berlusconiano e affini e alleati, dunque, beh, insomma. E deve essere faticoso ogni giorno, o no?
Per esempio, si può evitare di comprare libri della Mondadori.
Vabbè, quello sì, quello non è difficile, diciamo.
Che Saviano dovrebbe proprio lasciare la Mondadori.
Poi, un'altra cosa che lei non fa, un'altra cosa che lei non fa, che fa?
Adesso come, non ho il tempo di spiegarlo.
Come fa a non essere contaminata? Come fa a non essere contaminata?
Non assicuro con Mediolanum.
Vabbè, quello anche, ci sono tante altre compagnie. Insomma.
Sì, infatti io ho l'Unipol rigorosamente.
Senta, la televisione pure lei è difficile, perché i canali si fa?
È facilissimo, guardi, Rai 3 offre una serie di programmi intelligentissimi.
No, ho capito, però ogni tanto il telecomando può scappare sulle reti medie.
Guardi, io ho anche una figlia adolescente, lei si può immaginare che fatica faccio. Però è il divieto assoluto
anzi io adesso ma le ha tolte direttamente dalla televisione,
devo cercare un tecnico, qualcuno che mi metta il piombo, la cosa che mi impedisca l'accesso, ecco, perché io proprio non voglio.
Quello basta non sintonizzarsi sulle reti Mediaset, non è complicato, Francesco.
Ecco, ma infatti guardi, a casa mia Rai 3
impera assoluta.
Day and night. Vabbè, la 7 un pochino, ma anche lì, cautela.
Cosa c'è d'altro? Al supermercato?
No, al supermercato no.
Bisogna stare attenti anche là a quello che si compra.
Solo esclusivamente Coop, assolutamente.
Però scusi, anche là i supermercati non è che sono di Berlusconi.
Con la Coop vado sicuro.
Per non rischiare, lei dice.
Ci trovo anche i prodotti di Libera, quindi.
Per non rischiare si va alla Coop.
No, ma poi ci trovo i prodotti di Libera. Ascolti,
senta, allora, Francesca, però adesso la pubblicità, però resti con me, pubblicità. Eccoci qui, 20:12, ancora con la nostra amica da Varese, Francesca, anti-berlusconiana di ferro. Vabbè, Francesca, adesso abbiamo un po' capito che lei, insomma, è una battaglia quotidiana, perché effettivamente vivere senza la contaminazione di Berlusconi è complicato, soprattutto dentro la mura casalinga.
Sì, perché ormai i suoi tentacoli arrivano ovunque, ormai sta occupando...
Lei dice,
Sì, purtroppo sì. Però ce la faremo.
Ma per esempio, ecco, lei ha rotto le amicizie. Ha rotto anche amicizie. Poi,
soprattutto sono persone con un senso della democrazia e del confronto assolutamente inesistente.
Inesistente, addirittura.
C'è la possibilità
tutti i suoi amici. Ma a Varese i leghisti, per esempio, che rapporto ha a Varese con i leghisti lei?
Non ne ho assolutamente di rapporto.
Non ne ha, per carità, beh, certo, questo era chiaro.
Lo evito assolutamente. Anzi, io in questa vicenda di Fini, se posso aprire una piccola parentesi.
Prego, Francesco.
Ritengo che quelli che danno addosso a Fini non hanno capito niente, perché il vero responsabile è semplicemente la Lega, perché a un certo punto non si può obbligare Berlusconi a fare i summit ad Arcore mentre a Picella canta e mentre il cuoco serve il risotto.
Le cene ad Arcore del lunedì sono anni che si fanno.
Fini a sentirsi messo da parte quando gli incontri tra ministri avvengono nella villa di Arcore.
Senta, Francesca, però io sono più incuriosito dal fatto che lei... Da come lei vive quotidianamente questa sua...
Sì, ma io non sono ancora arrivata al punto del mio intervento. Che volevo
questo
dire
l'ho capito, però ero incuriosito dalla sua vita a questo punto. Ero incuriosito
Cerco di evitare ogni contaminazione, come le ho detto, con quel tipo di assicurazioni, con quel tipo di banche, con quel tipo di supermercati. Assolutamente non guarda. Ecco, io per esempio sono stata molto critica ai tempi del film di Salvatores e di Placido, perché l'hanno prodotto con Medusa. Cioè, io come sono critica con Saviano e penso che dovrebbe troncare con Mondadori.
Sì.
Tra l'altro, lei che cita spesso Francesco Merlo di Repubblica.
Sì.
Si ricorda che ha scritto, mi sembra un paio di settimane fa, un bellissimo articolo sulla Mondadori. Dopo la pubblicazione di quel libraccio schifoso di Berlusconi, dove aveva messo su tutte le dediche dopo che gli hanno tirato
fuori. Adesso noi esageriamo, su Palmieri, libro di Palmieri su Berlusconi, un libro agiografico su Berlusconi in cui ha messo dentro tutte.
Mi sembra che sia Merlo che ha fatto un bell'articolo su Repubblica dicendo guarda come si è ridotta a pubblicare la Mondadori.
Vabbè, la Mondadori pubblica un sacco di cose, Francesca.
Ma presente l'articolo che dico io, è molto intelligente.
Senta, Francesca, però anche la Medusa, anche al cinema, dunque lei sceglie
Ma assolutamente. assolutamente, ma sta scherzando.
Ma capito, ma io... se c'è un bel film magari uno la... va a vedere, no?
No, 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 guardi, non c'è nessun problema.
Se lo scarica da internet.
Ah, addirittura, no? Guardi, io sono una partita della Lirica, infatti a Milano spesso sì. vengo alla Scala per la Lirica,
sì.
no?
Sì.
Addirittura so che c'è un programma, mi sembra il sabato, su non so se Rete 4 o Canale 5.
Sì, credo su Rete 4, sì, sbaglio, sì.
Che danno le opere.
No, forse Canale 5.
Di Verdi della Traviata.
Allora?
Un'amica mi ha segnalato che c'era appunto una Traviata un giorno così. Siccome era su quel canale lì, io ho rinunciato, non è
non
un
l'ha
problema.
Vista, non l'ha vista.
Non mi costa niente, anzi, mi sentirei male, no? È come quando uno è a dieta, se poi mangia il cioccolatino si sente più male che di prima.
Una volta c'era una vecchia battaglia, boicotta il biscione, non mi ricordo.
Infatti, Bobby, c'è un movimento, sì, ho comprato anche il libro di quello lì che l'ha scritto del giornalista.
Ma è roba vecchia, è roba vecchia.
Si chiama, aspetti, com'è che si chiama? Masci, mi sembra.
Sì, non me lo ricordo adesso.
Ho comprato il libro, aspetti, glielo dico, ce l'ho qua, l'ho comprato la settimana scorsa. Che
ce l'ha pronto lì, lo vado a cercare.
Gianfranco Mascia, ecco, il libro viola, storia del movimento del Nobby Day.
Io sono che c'entra Nobby Day?
A Roma al 5 boicotto. Di dicembre.
Sì, vabbè, quello non mettevo in dubbio.
Se lo ricorda che gliel'avevo già detto.
No, io non me lo ricordo, cioè, non è che mi chiamano migliaia di persone.
L'anno scorso ho fatto 3 manifestazioni a Roma, quella della libertà di stampa di Repubblica del 3 di ottobre, sa,
sì.
Farabutti, no, quella là.
Sì.
Poi quella del 5 dicembre che era del Viola,
sì.
Poi avevo fatto quella di aprile con la CGIL che era un'altra cosa.
Ma lei che fa? Lavora, Francesca? No, per curiosità.
Che cavolo, lavoro sì.
Però
ho un lavoro che mi permette di informarmi e per me l'informazione è la politica, sono le mie passioni.
Che lavoro fa?
Sono, diciamo, assistente dell'export sales manager in un'azienda che...
Assistente, scusi?
Del direttore commerciale estero di un'azienda che produce autocarri.
Sì, fa l'impiegato in un'azienda.
Sì, esatto.
Non c'è niente di strano.
Ascolti, però voglio arrivare al
sì,
punto.
Sì, Francesca, ho il traffico, mi scusi, poi torno da lei. Siamo qui, allora Francesca, non la ossessiono più io con i dettagli della sua vita complicata, perché insomma vivere a Varese, qualcuno mi suggerisce, ma insomma lei dovrebbe lasciare anche Varese.
Infatti la mia seconda terra è la Toscana, perché ci vado ogni anno.
Beh, la Toscana è posto adatto a lei, perfetto.
Nome, esatto, a Poppi.
Si trasferisca, si trasferisca.
Di sinistra che resiste,
certo.
Fortunatamente.
Però vabbè, no, magari però il lavoro non può spostarsi.
Mi fa arrivare al punto, scusi.
Prego, dica.
Che per questo che ho chiamato. Allora, io non riesco a capire, no? Come mai Berlusconi dà addosso a Saviano... e lei naturalmente dice sì, è una minchiata, però deve sempre fare retromarcia e ricordarci che siamo tutti figli di Voltaire, quindi ognuno può dire quello che vuole, no? Salvo poi stasera, quando l'ha detto Fini, lei dice: pensate un po', cari amici ascoltatori, cosa dice Fini. Cioè, come al solito, due pesi e due misure.
No, Francesca, comunque, io ho semplicemente detto, a proposito di Fini, che in una discussione politica, in una discussione politica,
trova il tempo anche per dire di Saviano.
Beh, esatto, bravo. Esattamente,
ecco. Comunque, ascolti. Allora, da una parte c'è il governo e il ministro Maroni in prima persona, che si ammanta ad ogni piè sospinto di tutti i meriti, si ascrive tutti i meriti, mentre invece i meriti sono delle procure, sono dei procuratori che indagano, sono di quelli che si fanno il mazzo a pedinare, ad ascoltare, eccetera, eccetera, no? Per le catture dei latitanti, i sequestri dei patrimoni mafiosi.
Beh, c'è anche un po' di volontà politica, che dice?
Ma quale volontà politica?
Non c'è volontà
anche
politica.
Gli altri l'hanno fatto, che ragionamento.
Sì, sì, c'è chi dice il contrario.
Comunque, vabbè, insomma, allora, poi... quindi il fenomeno esiste, tanto è vero che si spendono tante energie, è lo giusto?
Sì, insomma, Francesca,
e allora non è una contraddizione poi dire che semplicemente perché uno scrive, no? Alimenta un discredito, una cattiva fama per il paese, ma scusi.
No, io resto convinto che sia una minchiata, che ci sia una contraddizione, non credo.
Sì, ma se sia una minchiata, appunto, lei non deve dire che Berlusconi deve poter dire quello che vuole.
Io per fortuna dico quello che voglio. Francesca, io per fortuna dico quello che voglio. So.
Ho capito, ma lei non deve dire.
Ma io ho aggiunto anche che il presidente del consiglio, non dovrebbe parlare di Saviano. Questo è un altro discorso.
Infatti. Tra l'altro non è neanche una novità, perché l'aveva già detto tempo fa.
No, su Saviano no, non credo.
Ma sì, in generale sulle
fiction, sì. Bene, grazie, grazie.
Aspetti.
Aspetti, 20 minuti.
Mi è piaciuto Facci, che quantomeno ho detto che Gomorra ha avuto il grande merito di alzare un attimo il velo su una cosa che forse non era, i cui contorni non erano ben chiari.
Va bene, Francesca, grazie. Dario da Bologna, buonasera.
Buonasera, dottor Crociani, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Io telefonavo anch'io per Roberto Saviano. Cioè, la cosa che intristisce... E questo gioco che viene fatto sia a destra che a sinistra, che quando dall'altra parte ci può essere qualcosa di valido comunque, siccome sta dall'altra parte va demolito, ed è un gioco che viene fatto da entrambe le parti. E se, che mi sto riferendo proprio al libro di Roberto Saviano e all'uscita di Berlusconi. Secondo sì. me, secondo me non la doveva dire quella cosa. Non la doveva proprio dire, perché quel libro non c'entra assolutamente, anche se poi magari uno può idealizzare in Saviano uno strumento che in questo momento probabilmente, non lo so, io non ne ho idea, magari è utilizzato dalla sinistra per determinate vie, non so per quale fine, però quel libro ha dei connotati, ha un suo connotato, ed è oltretutto secondo me non soltanto una mera operazione del riportare la realtà e di parlare di fatti in maniera minuziosa, chirurgica, perché lui si è infiltrato e si sente che lo ha fatto, anche per quell'apporto in più che è il suo sentire, il sentire di Saviano, il capire che cosa provava sia da ragazzo, quando non era infiltrato, quando lo era, quando probabilmente ha cominciato come ha cominciato tanta gente che poi ci è rimasta dentro, perché questo lui farebbe trasparire, poi questo in realtà non lo so se adesso sfuori.
Vabbè, adesso al di là di quello che del contenuto delle inchieste di Saviano, di quello che scrive Saviano, lei dice insomma il Presidente del Consiglio non deve intervenire su cose di questo tipo.
Se avesse dovuto fare, se proprio dovendo intervenire, avrebbe dovuto dire che questa persona ha scritto un libro che denuncia uno stato di cose tremendo che in Italia c'è, però non dire quello.
Va
che
bene,
è.
grazie. Leo Siegel, buonasera.
Presente.
Come sta?
Beh, diciamo fino adesso bene, dopo il collegamento te lo saprò dire.
E vabbè, insomma, mica è un martirio.
No, una vocazione.
Non è un interrogatorio. Allora, riascoltiamo le frasi incriminate di oggi. Addirittura ci sono reazioni da parte di Walter Veltroni che critica Renzo Bossi. Come si fa a non fare il tifo per l'Italia? Dice Veltroni, in realtà le frasi che Renzo Bossi, che ha il ruolo anche di team manager, se non sbaglio, sì, che no, di team manager della Padania, le frasi di Renzo Bossi sono state dette qui a Radio 24. Risentiamole.
Secondo me è una bandiera che oggi però non identifica un sentimento forte che poteva esserci magari 20 anni fa. Oggi non è così.
Lei tifa per l'Italia mondiale, tiferà o no?
Io onestamente non so neanche qualificazioni o qualificazioni, perché non seguo. Non ho mai guardato i campionati del mondo, dico la verità. Sfiderò il CT della nazionale italiana a fare una sfida Padania Italia San Siro, perché no? Ma io la farei anche, non so se il CT della nazionale accetterà l'invito di fare questa sfida.
Allora, Leo Siegel è tante cose, è stato nel passato, ma insomma oggi è direttore tecnico della nazionale di calcio padana, vincitrice del campionato del mondo dei popoli 2008-2009. Allora Siegel, innanzitutto le voglio chiedere una cosa: questa storia di cui ci ha parlato Renzo Bossi, cioè la proposta di fare Padania versus Italia, è una cosa concreta, reale, oppure una cosa che ha detto così?
Perché no? Un bel incasso in beneficenza, sarebbe l'occasione di fare del bene a qualcuno e mettere due squadre di fronte a giocarsi. Voglio dire, non ci vedo niente di male, se il fine è benefico.
Però sarebbe, diciamo, per l'Italia un riconoscimento che esiste. Io credo che Catalogna-Spagna non sia mai stato fatta. Esiste una nazionale catalana, gioca anche contro di voi, se non sbaglio, no?
Allora, la nazionale catalana esiste, non ne ha mai giocato con la Spagna, ma giocano ad esempio contro i Paesi Baschi, hanno giocato contro il Brasile, e partite al Nou Camp piuttosto che al San Mamés di Bilbao, stadi esauriti, quindi da esiste veramente. Il capitano della nazionale catalana è un certo Pujol, che gioca anche nella nazionale spagnola.
Per cui Pujol che fa? Gioca sia per i catalani che per la nazionale spagnola?
Si vede che prenderà un doppio stipendio, con gli uni che con gli altri, sì.
Senta, ma questa storia del tifo per l'Italia, no? Ogni tanto ritorna, vigilia dei mondiali, adesso Vanity Fair ha fatto questa intervista a Renzo Bossi. Lei, per esempio, che è direttore tecnico nazionale di calcio padana, tiferà per l'Italia oppure no?
Ma io non credo che la nazionale di calcio di un paese sia un dogma. Io credo che un'immagine di un paese, voglio dire che la nazionale italiana era adorata durante il ventennio dai fascisti ed era osteggiata dagli antifascisti. Ricordo che quando la nazionale italiana di allora andò a giocare i mondiali in Francia, tutti gli esuli antifascisti fischiarono solennemente l'inno di allora.
Vero. E però non siamo nel fascismo adesso, l'Italia. Diciamo. Però adesso non siamo nel fascismo, è una situazione diversa.
No, dico solamente che è sempre il problema di come uno qual è il suo rapporto personale con questo paese.
E il suo rapporto qual è con la nazionale italiana?
Devo
o col
dire
paese?
Che io, essendo uomo di sport, uomo di calcio, e avendo fatto il calcio di mestiere, sono diplomato coverciano con un primo posto che generosamente Italo Nordi mi regalò, evidentemente. Io tifo per chi gioca bene e tifo un po' meno per chi gioca male.
E va bene, questo d'accordo. Però lei, quando ci sono i campionati del mondo, che è una cosa che accomuna tutto il paese, magari sarà pure una cosa finta, falsa, non lo so. Comunque esiste questa cosa. Esiste, non c'è dubbio. Lei partecipa a quello che è un chiudersi in casa tutti insieme a vedere le partite, le strade vuote, insomma non è che solo al sud succedono queste cose, anche al nord?
Assolutamente sì, sono trasversali, a me capita quasi sempre di trovarmi al mare perché d'estate magari sono da Lazio e la gente fa festa, è una delle poche occasioni che questo paese ha di andare in piazza a far festa, a prescindere dagli schieramenti politici.
E a lei piace questa cosa?
Ma devo dire che mi piace nella misura in cui sta certo dentro certi limiti, nel momento in cui diventa un pretesto così per altre storie, molto meno. Soprattutto quello che mi dà fastidio è l'innamoramento improvviso per il tricolore calcistico di gente che in altri decenni, parlo del dopoguerra, parlo ad esempio del 1970, vedeva nelle manifestazioni calcistiche tricolori un ricuncito neofascista.
No, ma questo d'accordo, sicuramente ci sarà qualcuno che si è innamorato, diciamo, ex post del tricolore. Però lei, per esempio, fa il tifo per l'Italia mondiale oppure no? Una domanda molto semplice.
No,
sì,
le ripeto, io
fa il tifo per il migliore.
Sincero, guarda, io nel calcio tifo Chievo, pensi un po' lei come sono messo io, tifo per il più debole contro più forte, sistematicamente.
Anche quando c'è l'Italia di mezzo?
Anche quando c'è l'Italia di mezzo, se l'Italia gioca contro una potenza calcistica straniera, perché no, se gioca contro una squadra debole e magari puoi vincere a di là dei meriti, mi ricordo ad esempio i mondiali contro gli Stati Uniti, contro l'Australia, evidentemente è un po' difficile tifare per uno più forte che pure.
Dunque non è questione di Padania, cioè non è questione di...
No, assolutamente no, perché se questo fosse, io penso che nessuno in Padania potrebbe tifare Inter, non c'è un italiano, non c'è un padano neanche a pagarlo tutto l'ordine, ma o meglio sì, c'è il buon Balotelli.
E lei piacerebbe Balotelli nazionale?
Perché no, io mi vanto di aver fatto giocare con la Padania nel 1999 in Val d'Aosta, un giocatore di colore che si presentò, arrivammo al campo, giocavamo contro una rappresentativa occitana e ci disse che avrebbe avuto piacere di giocare con noi, gli feci fare un tempo, ho la foto con lui, l'ho pubblicata.
Vabbè, ci mancherebbe altro.
Il calcio al di là di ogni questione.
Certo, tecnica. Senta, per cui quando Renzo Bossi dice il tricolore, penso si riferisse al calcio, una roba vecchia ormai, eccetera, eccetera, adesso per carità, non è che le voglio fare... Voglio far dare un giudizio su Renzo Bossi, ma lei sente la stessa cosa, cioè il tricolore, lei come lo vede? Lei che è l'allenatore, diciamo, della nazionale di calcio padana.
Ma io sono...
Che rapporto ha col tricolore? Lei è stato anche nel Movimento Sociale Italiano, per cui col tricolore dovrebbe avere un certo... Verso il tricolore dovrebbe avere un certo affetto.
Sì, però lei capisce che poi nella vita, quando uno fa indigestione di una certa cosa, poi dopo, diciamo che male la digerisce, ancora meno la tollera, è proprio una questione fisica, quando uno viene ingozzato, poi dopo... Non ci sta dentro.
È successo la cosa, è successo lo stesso anche a lei?
Ma devo dire di sì, perché soprattutto quando uno poi vede che di questo tricolore viene fatto un uso assolutamente...
Però lei preferisce allora la bandiera verde o la... O
no, ma guardi, le torno a ripetere, io sono presidente della Lega Italiana Hockey Pista e sono ben felice quando la nazionale di hockey pista italiana va a vincere un mondiale, quando un club va a vincere qualche cosa. Quindi mi creda, il problema non è del tricolore.
Della Padania, eccetera.
No, assolutamente no, è di quello che c'è dietro, quello che rappresenta. Cioè io... Quando vedo che c'è gente che canta il tricolore, canta l'inno di Mameli, quando è inquadrato in primo piano dalle telecamere, appena si sposta, smette, beh, capisce bene che questo per me è un teatrino, non è senso patriottico.
Bene, grazie a Leo Sigel.
Ma senta,
come si individua un calciatore della Padana, ci chiede qualcuno, un calciatore padano, come si individua? Semplicemente perché è nato, non so,
no,
dove?
Assolutamente no, l'anno scorso con noi ha giocato un giocatore di Campobasso, si chiamava Berardini. E quest'anno ne avremo di ancora più meridionali, hanno piacere, vivono qui e per noi sono...
Devono essere residenti al nord, naturalmente.
Non necessariamente. Hanno fatto un campionato al nord e giocano. Vi do una notizia in anteprima, al mondiale ci sarà la squadra del Regno delle Due Sicilie.
Ma quale? Ma il prossimo mondiale?
Sì, è il prossimo, ci sarà iscritta la nazionale del Regno delle Due Sicilie, che significa la Campania e la Sicilia.
Beh, fantastico. Chi è l'allenatore?
No, questo non glielo so dire, non so.
Comunque esiste una nazionale, esiste una nazionale del Regno delle Due Sicilie.
Sì, sì.
Quando è il prossimo mondiale? È ogni anno il mondiale?
No, diciamo che si è affiliato un anno fa e quest'anno ha avuto il punteggio per partecipare alla fase finale del mondiale. Però le ripeto, nello sport dobbiamo essere tutti fratelli, poi ognuno con le sue simpatie o meno simpatie, ma lo sport deve affratellare, deve far stare bene insieme la gente. Si gioca, ci si sfida, poi alla fine tutti insieme a avere una
bella nazionale del Regno delle Due Sicilie è fantastico. Grazie, grazie.
A voi, buona trasmissione, buonasera.
E siamo di nuovo in diretta alle 20.36, 800 24 00 24. Andiamo a Salerno. Pasquale, buonasera.
Salve, buonasera, signor Cruciale. Avevo una richiesta per lei.
Dica.
A me farebbe molto piacere se lei, non è che non lo faccia, però se possa fare di più quando parla con questi qui della Lega. Siccome lei è molto bravo, molto capace con la dialettica, è un po' più in difficoltà.
Non ho capito, mi scusi.
Se lei, a me piacerebbe molto se lei riuscisse, potesse mettere più in difficoltà quando parla con
il della Lega. Borghezio, più di fare le domande sul tricolore, eccetera.
Lo so, lei l'ha fatto, però siccome lei ha la possibilità di parlare.
Questo qua non è un interrogatorio, cioè non, l'intervista non sono un interrogatorio, ogni tanto si scherza, eccetera, perché anche con un atteggiamento che non sia quello da inquisizione si riescono a capire delle cose, degli atteggiamenti, delle.
Magari con la ironia che lei ha. Però siccome sa perché siccome il problema è molto serio, non è una sciocchezza parlare.
Qual è il problema serio? Renzo Bossi che parla di tricolore, ma adesso non scherziamo, Pasquale.
Però l'argomento non è una cosa grave di parlare male.
Ma non è la prima volta, ma insomma è abbastanza scontato che dica che il tricolore non è una cosa che gli appartiene, appunto, e pensa che sia roba vecchia.
Siccome ci sono molte persone che si indignano molto per questo, siccome lei ha la possibilità di parlare con questi qua. Io non ce l'ho, lei va male con interpretare.
Pasquale, ma lei fa bene a indignarsi? Io non mi indigno perché mi indigno per pochissime cose. Però se lei si vuole indignare, si indigni pure. Ci chiami e si indigni. Ci ha chiamato. Come ci vogliamo indignare? In che modo ci vogliamo indignare, Pasquale?
Io chiedevo se fosse il caso a questo punto, che siccome questi esponenti del partito parlano male tutti i giorni della nostra nazione, perché se lei ascolta Radio Padania, non è vero che sono moderati, sono secessionisti tutti quanti. E parlano male di tutto e delle istituzioni, di tutto quello che fa parte della nostra nazione. A questo punto loro dovrebbero avere il coraggio di fare un referendum a casa loro, senso
a nord, sì, a nord,
perché casa loro non è casa anche mia, è là, perché non è che io chiamo perché sono del sud, io chiamo perché sono italiano.
Dovrebbe avere il coraggio di fare un referendum?
Sì, per chiedere al loro popolo di fare di proporre la secessione e così la finiscono, perché non è possibile accettare poi in questo doppio modo di fare, cioè da una parte stanno nel Parlamento, da un'altra parte parlano contro una nazione.
No, ho capito, Pasquale, ma io per carità capisco il suo punto di vista, anche se poi le frasi roboanti di alcuni esponenti della Lega sulla secessione non si traducono mai in qualcosa di concreto. Però poi ci sono ministri che governano quotidianamente in nome e per conto dell'Italia. La ringrazio. I titoli del TG2.
Nasce con 50 parlamentari la corrente di Fini che dice: resto nel PDL ma ho diritto al dissenso. 75 ex DN firmano un documento per rafforzare partito e premier. Vertice da Berlusconi con la Lega. Due studentesse 14enni di Roma in gita scolastica sull'isola di Ventotene muoiono per il crollo di un costone di roccia. La parete messa in sicurezza un anno fa, la disperazione delle famiglie. Riaperto l'intero spazio aereo italiano ed europeo, ma non tutti i paesi hanno aderito subito alla decisione e continuano i disagi per i passeggeri dopo l'emergenza per la nube di cenere. Montezemolo lascia la presidenza della Fiat dopo 6 anni e dice: non entro in politica. Gli succede John Elkann, nipote di Gianni Agnelli. Il titolo corre in borsa. A mezzanotte scade il contratto dei portinai di New York, si annuncia uno sciopero inedito in una città dove i portieri dei grattacieli contano davvero molto.
Bene, dopo i titoli del TG2 direi di andare a Como da Mario, buonasera.
Buonasera a tutti. Io volevo solo complimentarvi tantissimo con Francesca.
Sì,
per
Francesca da Varese.
Per 20 minuti l'ha tenuto testa. E mi ha dato un grandissimo sollievo, felicità.
Tenuto testa, mi pare una parola grossa.
Insomma, lei che è molto di parte. Per 20
io sono molto di parte. Io sono di parte. Francesca non è di. Invece, Francesca è equilibratina, è equilibratella, diciamo.
Ecco. Io volevo dire a Francesca che fuori dalla porta della mia casetta c'è un bel cartello: abitazione deberlusconizzata.
Vabbè, ma lei è malato, Mario?
Abbia pazienza. No, non sono malato, non sono un estremista come Francesca.
No, ma è malato, cioè ha qualche cosa che non funziona. Abbia pazienza, me lo lasci dire. Uno che,
se
uno...
quelli che votano Berlusconi non vengono a casa mia, mi fanno un favore.
Sì, ho capito, ma uno che mette un cartello perché o è una cosa goliardica, oppure se non è goliardica.
Certo,
è...
certo che è goliardica.
Ah, bello, allora ritiro quello che ho detto, perché se non
siccome
è...
non posso, c'è mia moglie, ho dei figli, per cui ho degli amici, dei conoscenti,
no,
che
certo.
I miei fratelli poi, no?
No, perché però, adesso io lo dicevo prima,
gli dico, insomma, se qualche volta ne state anche a casa vostra, mi dispiace.
Però io dicevo prima, quando ho detto lei è malato, stavo dicendo che se non fosse una cosa ironica, diciamo, se non fosse una cosa così, sarebbe grave. Lei lo ammette questo, no?
Io ammetto, sì, io non sono un estremista come la Francesca.
No, ma al di là dell'estremismo,
però,
se non fosse...
ho fatto l'abbonamento a Sky per non vedere più la Rai e non vedere più... Mediaset,
ma guardi, che su Sky uno la vede lo stesso,
vorrei
insistere,
però
insomma.
Quelli non si guardano, voglio dire, si guardano altre cose,
cioè, anche lei, però scusi, qui siamo nel campo, secondo me, della, non dico della malattia, ma un po' della paranoia, sì, cioè lei non guarda né la Rai né Mediaset,
no,
e questo perché? E quando non c'è Berlusconi al governo?
Ma guarda, quando non c'è Berlusconi al governo vedremo cosa faranno gli altri, no?
Beh,
però
ci sono stati alcuni anni
il trovarmi circondato in televisione da personaggi come Minzolini a me dà fastidio. Sentire, guardi, qualche sera fa a casa di amici,
sì,
TG1, sette servizi uno dopo l'altro assolutamente stupidi. Se i ragazzi durante le feste di Pasqua hanno fatto i compiti,
sì,
come è andato lo shopping.
Però mi scusi, questa non è un'esclusiva del TG1, cane, non è un'esclusiva del TG1, è di tutti i telegiornali generalisti, di tutti i telegiornali generalisti.
No, quello è il TG1, come se il Corriere della Sera.
No, ma Mario, adesso non sia fazioso lei.
2000,
no,
non
ma non sia fazioso lei. Il TG1 e gli altri telegiornali generalisti, ormai l'ho scritto.
Ascolto Radio 24 per ascoltare il suo collega che c'è su Rai 1, insomma, voglio dire.
Non ho capito, scusi. Non ho capito, mi scusi.
Dicevo che io normalmente ascolto Radio 24,
sì,
proprio per non ascoltare Rai 1, che poi a quest'ora, quando si viaggia in auto, c'è un forbice, no?
Sì, Radio 1, sì, Radio 1.
È peggio? Peggio di lei, nel senso che ancora
peggio di lei. Peggio di lei, bellissima.
In questo senso.
No, Mario, a me fa impazzire perché lei è molto, molto diretto. A me piacciono molto le persone così, diciamo.
Dico, io guardi, mi sono divertito molto a ascoltare Francesco.
Senza sapere i suoi libri.
Però
vede.
Avremo bisogno di tante Francesche in più, di tante escort in meno.
Sì, vabbè, d'accordo, questo non lo so. Però dipende dai gusti. Però Mario, vede, in questa trasmissione succede questo. Io sarò anche fazioso, anche se sono soprattutto fazioso delle mie idee. Non sono certamente fazioso perché devo, tra virgolette, servire a qualcuno o perché sono al servizio di qualcuno. Però
qualche anno fa era un po' meno.
Al di là di questo, vabbè, Mario, lasciamo perdere qualche anno fa, io non è questo il punto, lasciamo perdere anche il sottoscritto. In questa trasmissione, insomma, Francesca parla, lei può parlare tranquillamente, ci si confronta, eccetera, è bello questo, no?
No, sicuramente.
Però il cartello... Però, insomma,
Mi scusi.
Sì, prego.
Per l'amor di Dio, ci sta tutto nella vita, nel giornalismo, in una trasmissione come la sua, no? Però
sì,
gente che parla di fotografia e mi porta il Parlamento il figlio di Bossi, insomma, o la regione Lombardia, dov'è, insomma, un cretinetto che non ha né arte né parte, non è nessuno, se non il figlio di Bossi.
Vabbè, almeno i voti l'ha preso,
insomma,
non è stato nominato,
dire,
no?
E poi dopo questi sono quelli che parlano di meritocrazia, che dobbiamo portare avanti... No, ma dai, ma
beh, almeno
ma
i voti
poli,
almeno però. I voti li ha dovuti prendere, non è stato nominato, diciamo.
Insomma, dai,
Vabbè, i voti li ha presi, 12.000 voti ha rotti.
No, no, ho capito, ma guardi, mi piaceva la signora Francesca, che lei di Varese, io sono di Como, qui siamo tutte zone inquinate in questo modo.
Inquinate, addirittura.
È stata la storia del muro, no? Hanno perso un po' di voti, ma ne hanno ancora presi troppi, non dovevano prendere neanche una, no?
Senta Mario, ma mi ripeta un po' la storia del cartello davanti
a... Niente, siccome ci sono ogni tanto, io viaggio molto per lavoro, no?
Sì.
Questi comune denuclearizzato, no?
Sì.
E loro ci hanno detto, io ho messo comune dei Berlusconi, abitazione dei Berlusconizzata.
Ma come, questo
e
cartello com'è?
Tantissimi amici, no?
Sì.
Io sono uno di quell'1% sopra i 100.000 euro, quindi ho un certo tipo di amicizia. Mi fanno incazzare io quando vedo, non so, i miei i lavoratori che lavorano con me a 1.000 euro che votano Berlusconi, ma veramente non li capisco, no? E i miei amici che sono poi gli evasori fiscali, quelli delle partite IVA, sta gente qui... Io invece purtroppo non posso, mi
non è che sono tutti evasori fiscali, però quelli delle partite IVA.
Guardi sono in queste zone qui.
Se ci sente Mughini, che è uno, di quelli delle partite IVA, e certamente non è un evasore fiscale, si incazza.
No, Mughini, non so, ma insomma.
Vabbè, Mario, comunque, insomma, questo cartello come è fatto?
Niente, c'è solo scritto, fatto col computer così, abitazione di Berlusconizzata.
E c'è qualcuno che si è arrabbiato? C'è qualcuno che si è arrabbiato, no?
Qualcuno che l'ha presa un po' male, sì, a me è piaciuta però. Poi chiaramente è entrato in casa, insomma, qualcuno mi ha chiesto, ma posso proprio? E l'ha detto, chiudo il cane.
Va bene, grazie Mario.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Ciao. Siamo qui 2048 800 24 0024, andiamo a Napoli da Roberto.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Salve, io volevo fare un commento sulla questione che riguarda Roberto Saviano, se ne è parlato molto ultimamente,
sì,
se ne parla
sì.
molto tanto tempo. Ho notato che spesso ci sono reazioni infastidite verso la figura di Saviano, verso il suo lavoro e quello che sta facendo. E io volevo dire che, essendo napoletano e radicato in questo territorio, conoscendo il territorio, conoscendo le persone che popolano questo territorio, mi sento profondamente grato a uno come Roberto Saviano, che probabilmente ha dato della camorra, della criminalità organizzata, la possibilità di capire la profondità di questo fenomeno che spesso viene sottovalutato. Io penso che nella reazione di fastidio di molte persone ci sia anche una sottovalutazione della gravità.
Dove la trova questa reazione di fastidio? Cioè nelle sue conoscenze durante la quotidianità?
No, talvolta.
Perché su Saviano in realtà a livello di stampa, televisione, giornali, insomma di media, c'è un grande consenso in realtà.
Beh, è stato anche detto che il fatto che lui abbia contribuito a diffondere la conoscenza sulla criminalità organizzata, in qualche modo abbia sviluppato dei fenomeni di emulazione, abbia...
Mi sembra che in generale nei confronti del fenomeno Saviano ci sia un grandissimo consenso, sia un personaggio molto, molto considerato a livello di stampa, di opinione pubblica, anche ma soprattutto di media, insomma, di addetti ai lavori. Non vedo tutte queste critiche. Sì, ogni tanto Emilio Fede, qualcuno che ha criticato il libro anche da un punto di vista artistico, ma insomma, critiche nei confronti di Saviano.
Sì, ci sono stati dei fenomeni probabilmente limitati, però io sicuramente, come dice lei, ci sono stati dei fenomeni limitati, ci sono state anche grandi manifestazioni di consenso. Io volevo sottolineare quello che secondo me è un ruolo socialmente molto utile, perché la questione della criminalità organizzata alle nostre parti,
sì,
diciamo anche nella vita di tutti i giorni, per chi ha a che fare con gli uffici pubblici, io per il mestiere che faccio l'architetto, quindi
sì,
frequento
sì.
anche gli uffici pubblici, diciamo delle strutture attraverso le quali passano quantità di finanziamenti, perché lei sa che le opere pubbliche, l'edilizia sono una delle industrie principali del nostro paese,
sì.
Quindi
allora
si avverte, ovviamente farle dei riferimenti specifici non lo posso fare, però si avverte nelle attività economiche, non voglio dire la presenza della criminalità organizzata, ma un modo di gestire le cose, un modo di approcciare.
E secondo lei, insomma, Saviano è stato utile soprattutto come denuncia di tutto questo?
Sì, è stato utile perché ci ricorda, secondo me, continuamente che la criminalità organizzata non è un fatto soltanto criminale, appunto di attività criminose, nel senso più utilizzato, ma riguarda un fenomeno culturale molto più diffuso.
Ho capito. Roberto, grazie. Cristiano da Firenze, buonasera.
Buonasera Cruciani. Allora, la signora Francesca di prima, no, che diceva che lei non è contaminata da Berlusconi, no?
Sì.
Ora, secondo me è contaminatissima la signora Francesca, non lo sa mai. È contaminatissima, guarda, le posso fare mille esempi. Allora, innanzitutto lei non è che non deve guardare le televisioni di Berlusconi, ma anzi le deve guardare, perché non è che lei dà i soldi a Berlusconi guardando la televisione, Cioè lei fondamentalmente dà i soldi a Berlusconi comprando i prodotti che vengono pubblicizzati nelle televisioni di Berlusconi, quindi lei non guardandole non lo sa quali sono, per cui lei probabilmente al supermercato fa carrellate di roba che in realtà comprandola poi dà i soldi a Berlusconi. Quindi questo è un esempio di lampante.
Indirettamente, dice lei. Con...
Ma sì, perché non guardando le televisioni, là non sa quali sono i prodotti che vengono pubblicizzati là.
Vabbè, ma se fosse così, uno dovrebbe praticamente evitare un sacco di prodotti, perché non è che le pubblicità...
Non si compra nulla. Cioè, o va dal contadino, dal pastore dietro casa, sempre che ci sia... se no si compra pochissimo, perché tutto quello che comunque viene venduto passa comunque, più o meno di là,
certo, ma è chiaro che è contaminatissima. Comunque una persona che dice di non essere contaminata ma nello stesso tempo evita di vivere a contatto con tutto quello che è secondo lei il mondo berlusconiano, è evidente che indirettamente si fa condizionare la vita da Berlusconi, insomma.
Dal punto di vista filosofico sicuramente, ma anche da quello pratico. Guarda, le faccio un esempio. Io, siccome a me è piaciuta poi la telefonata della signora Francesca, me lo sono ascoltata tutta,
sì.
Quindi diciamo sono rimasto sintonizzato. Dopo la telefonata sono passati degli spot pubblicitari, magari anche di prodotti con i quali Berlusconi è legato in qualche modo, proprio economicamente.
Non so,
magari
non credo, comunque.
Vabbè, non lo so, magari sì, non lo so, perché magari Berlusconi c'è spazio a mille campi, no? E magari domani me li compro, quindi io magari domani mi compro una cosa che comprando dei soldi a Berlusconi grazie alla signora Francesca che ha fatto sì che io rimanessi ad ascoltare quella pubblicità, ha capito? Quindi cioè, voglio dire, le vie sono molteplici per arrivare poi alla fine a dare soldi a Berlusconi oggi in Italia, questo è il concetto.
Va bene, grazie. Cristiano Stefano da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera.
Senta,
prima del mio intervento volevo fare un intervento sul figlio di Bossi.
Sì.
Mi risultava che fosse una trota, no? Quindi
sì.
Le trote normalmente stanno nel fiume e non dovrebbero parlare, ma detto questo volevo parlare
battuta di Stefano.
Battuta, esatto.
Battuta di Stefano. In realtà lui sul soprannome trota, tra l'altro proprio qui da noi a Radio 24 ha detto che vabbè sì me l'hanno dato ma non me ne
frega. Gli ha dato suo padre, non,
sì
non...
sì me l'hanno dato, l'ha dato mio padre, ma non aveva questa, lui dice, questo peso così negativo, questa accezione così negativa. D'altra parte me ne sono fatto una ragione, ci ha detto.
Giusto,
mi sono abituato.
Esatto. No, ma io volevo invece parlare del dissidio fra Berlusconi e Fini, che io trovo sbagliato dal punto di vista di Fini, nel senso che secondo me in questo momento se anche ci fossero dei problemi non dovevano essere posti nel modo e nei tempi con cui sono stati posti. Tuttavia bisogna sempre cercare di vedere il buono in tutte le cose che accadono e cercare di trovare delle opportunità in quello che succede. E dal mio punto di vista, se questa frattura viene ricomposta in modo positivo, potrebbe anche essere un bene per il Partito del Popolo delle Libertà, nel senso che Fini porta avanti alcune idee che sono in qualche modo rappresentative di una destra più progressista, più moderna, più avanzata, mentre ovviamente Berlusconi e Bossi da un certo punto di vista sono più custodi di magari una maggiore tradizione.
Stefano, io tutte queste, ripeto, questa proposta politica moderna e innovatrice di Fini io non la vedo in questo momento, poi magari ci sarà. La ringrazio, qualche secondo per Gianmarco, provincia di Siracusa, per chiudere.
Oh, ci sarebbe bello.
Vabbè, insomma, soprassediamo, ci sentiamo domani 18:30.